CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software sul nostro App Store. Semplificati la vita.
One Podcast.
I suoni e le parole dei 12 mesi che sconvolsero il mondo. Sono Angelo Di Marino dalla redazione della Stampa. Questo il diario del primo anno di guerra. La notte fra il 23 e il 24 febbraio 2022. È passato un anno da quando il mondo si è ritrovato in guerra. In quella notte, la Russia di Vladimir Putin aveva scatenato un'invasione novecentesca in Ucraina, mettendo fine all'illusione che la guerra potesse essere solo un lontano ricordo. Da allora sono trascorsi 12 mesi di morte, distruzioni, atrocità ed escalation di guerra. E di quel conflitto, definito operazione militare speciale dal Cremlino, non si vede la fine.
Уважаемые граждане России, дорогие друзья, сегодня вновь считаю необходимым вернуться к трагическим событиям, происходящим на Донбассе.
È il 24 febbraio, quando pochi minuti prima delle 5, il presidente russo Vladimir Putin annuncia l'inizio di un'operazione militare speciale per demilitarizzare e denazificare l'Ucraina e la guerra.
Шановні громадяни України, що ми чуємо сьогодні? Це не просто вибухи ракет, бої і гул авіації. Це звук нової залізної завіси, яка опускається і закриває Росію від цивілізованого світу.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si rifiuta di fuggire da Kiev, chiedendo sostegno internazionale e armi. L'Unione Europea impone le prime sanzioni, mentre raid aerei colpiscono obiettivi attorno alle città ucraine, compresa Kiev. Le forze di terra entrano a Mariupol, dove per settimane si combatte, nella città portuale di Odessa nel sud e a Kharkiv nel nord-est. Gli elicotteri russi attaccano l'aeroporto militare di Hostomel, vicino a Kiev, e il presidente Zelensky proclama la legge marziale, dicendo che il governo avrebbe consegnato armi a chiunque volesse combattere e mobilitando tutti gli uomini dai 18 ai 60 anni. Il 28 febbraio l'Ucraina presenta la domanda di adesione all'Unione Europea. Il mese di marzo comincia con le bombe sul reparto maternità di uno degli ospedali di Mariupol, la città sul Mar d'Azov con il porto più importante dell'Ucraina. Le immagini della distruzione della struttura e delle giovani madri in fuga fanno il giro del mondo, diventando uno dei simboli di questa guerra. Pochi giorni dopo, i russi bombardano un teatro, sempre a Mariupol, uccidendo almeno 300 civili. Ma l'obiettivo di raggiungere in breve la capitale Kiev fallisce. La cronaca in presa diretta racconta la strage dell'8 aprile davanti alla stazione ferroviaria di Kramatorsk. 52 morti, straziati dalle bombe a grappolo sull'asfalto tra i peluche di alcune piccole vittime. I russi lanciano bombe su chi cerca di lasciare l'Ucraina, prendendo uno dei pochi treni diretti oltre confine. Pochi giorni prima, le forze russe abbandonano Bucha, città a nord-ovest di Kiev, lasciandosi alle spalle le prove di un vero e proprio massacro, con 400 cadaveri disseminati tra strade e fosse comuni.
Чути твоє рідне слово. Вона мене коли стала, дала мені
Il 14 maggio 2022 è il giorno della Kalush Orchestra, la band ucraina che a Torino si aggiudica la 66esima edizione dell'Eurovision Song Contest, la manifestazione canora trasmessa in Mondovisione. Davanti alla TV milioni di persone ballano e cantano la melodia di Stefania, la canzone che vale la vittoria. Il testo del brano, scritto interamente in lingua ucraina, è un'ode alle madri, dipinte come figure forti e amorevoli. Alla fine della loro esibizione, l'appello dei Kalush.
I ask all of you, please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal right now!
La visita di oggi, insieme a quella di tanti altri leader europei venuti a Kiev nelle scorse settimane, conferma inequivocabilmente il nostro sostegno, quello dell'Europa e quello dei nostri alleati.
Il 16 giugno il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi visitano Kiev. Iconica la foto dei tre leader che dialogano amabilmente mentre sono in viaggio sul treno che li porta in Ucraina. Quell'immagine diventa il simbolo dell'Europa unita che abbraccia Kiev e prova ad allontanare l'incubo che viene da Mosca. Pochi giorni dopo, l'Unione Europea concede all'Ucraina lo status di candidato. L'autunno porta i primi freddi. L'8 ottobre viene gravemente danneggiato il ponte che collega la Crimea alla terraferma russa, simbolo dell'annessione della penisola da parte di Mosca. Gli ucraini fanno festa, cantando Kerch Bridge on Fire sulle note del tormentone di gala intonato in tutti gli stadi. È Natale e nelle stazioni della metropolitana di Kiev si canta nel giorno di festa. L'inverno inizia con il nono pacchetto di sanzioni europee a Mosca. Il 22 dicembre Zelensky va a Washington nel suo primo viaggio all'estero dall'inizio della guerra. L'Ucraina non sarà mai sola, dice Biden, prima di promettere l'invio dei sistemi Patriot. E da Mosca Putin risponde con un annuncio sui missili Sarmat. A Capodanno la Russia subisce la più grande perdita di truppe dall'inizio dell'invasione. Nell'attacco a Makivka vengono uccisi 89 soldati. Gennaio 2023 è anche il mese dei carri armati. La Germania accetta di fornire a Kiev i Leopard 2. Gli Stati Uniti annunciano l'invio di 31 M1 Abrams e Londra promette i Challenger.
Together we've committed nearly 700 tanks and thousands of armored vehicles, 1,000 artillery systems, more than 2 million rounds of artillery ammunition.
Si arriva a febbraio 2023, quando in prossimità dell'anniversario dell'inizio della guerra, i leader di tutto il mondo convergono su Kiev. Il presidente americano Joe Biden, a sorpresa, incontra Zelensky e visita la capitale ucraina proprio mentre suonano le sirene dell'allarme antiaereo. Biden annuncia nuovi aiuti a Kiev per mezzo miliardo di dollari.
Заявить сьогодні о том, що Росія приостанавливає своє участь в договорі о стратегічних наступальних вооруженнях.
Annuncio che la Russia sospende la sua partecipazione dal trattato START sugli armamenti strategici nucleari. Le parole del presidente russo Vladimir Putin sanciscono la rottura con gli Stati Uniti. Parlando all'Assemblea federale all'Agostini Dvor il 21 febbraio a Mosca, nel suo discorso sullo stato della nazione, a pochi giorni dall'anniversario dell'invasione sull'Ucraina, il presidente della Federazione Russa specifica che non useremo per primi le armi nucleari, ma se lo fanno gli Stati Uniti, dobbiamo essere pronti.
Grazie per l'accoglienza, grazie per il tempo che abbiamo passato insieme, che passeremo ancora insieme in questa emozionante giornata. Io sono particolarmente contenta di essere qui, ho fortemente voluto essere qui in una delle mie prime missioni bilaterali entro pochi mesi dall'avvio del nuovo governo. Ho voluto farlo per ribadire il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina di fronte all'aggressione russa.
A Kiev, poche ore dopo il discorso di Putin, arriva anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L'obiettivo è quello di ribadire il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina e a Zelensky, dopo il malcontento di Kiev per le dichiarazioni pro-Putin rilasciate da Silvio Berlusconi. Nel ringraziare Meloni, Zelensky attacca però proprio Berlusconi, ricordando il suo legame con la Russia di Putin.
Dopodomani, 24 febbraio, si compirà un anno dall'invasione dell'Ucraina, un anno dall'inizio di questa guerra assurda e crudele, un triste anniversario. Il bilancio dei morti, feriti, profughi, isolati, distruzioni, danni economici e sociali parla da sé. Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza?
È il 22 febbraio quando Papa Francesco lancia un nuovo appello per la pace. Ormai siamo a un anno dall'inizio del conflitto. Nell'aula Paolo VI, in prima fila ad ascoltare, c'è la delegazione di parlamentari di Kiev ricevuta in Vaticano. Alle loro spalle centinaia di fedeli da ogni parte del mondo, anche dall'Ucraina, devastata dalla guerra assurda e crudele, come la chiama il Papa, nell'ennesimo appello al cessate il fuoco e all'inizio delle trattative. Più di 7.000 civili uccisi, più di 15 milioni di ucraini privati dell'accesso ad acqua pulita e cure, 8 milioni di rifugiati, danni alle infrastrutture per 113 miliardi di dollari. Nei dati manca solo il calcolo della distanza che adesso, a un anno dal conflitto, separa gli Stati Uniti e la Russia, Joe Biden da Vladimir Putin, la Casa Bianca dal Cremlino. E quella appare enorme, ancora più ampia. E la guerra continua, purtroppo. Noi per questa puntata ci fermiamo qui. Vi ricordo che le news, sempre aggiornate, le trovate sul nostro sito www.lastampa.it e in edicola con il nostro quotidiano. Un saluto da Angelo Di Marino.
Conti bancari collegati, bonifici inviati direttamente, fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Semplificati la vita.